Ci sono momenti nella storia in cui un nome cambia significato. Nasce per indicare una cosa, ma finisce per rappresentarne un'altra, magari completamente diversa. E quando questo nome lo senti pronunciato oggi, non sai più bene da quale parte stia la verità. A volte dietro una parola c'è un gesto, altre volte c'è un vento, e a volte, incredibilmente, ci sono tutte e due.
Wake up pills. Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi proviamo a restituire alla parola kamikaze il suo doppio volto, quello tragico del XX secolo e quello quasi mitologico del XIII. Perché se c'è un termine giapponese che l'Occidente ha assorbito senza capirne il significato, è proprio questo. Kamikaze non nasce come gesto suicida, ma come vento divino. Infatti kami significa proprio divinità e kaze significa vento, quel vento che secondo la tradizione salvò il Giappone. Da chi? Da quei terribili invasori mongoli guidati da Kublai Khan. Ma prima di arrivare a quell'enorme evento storico, dobbiamo passare attraverso un'altra storia, quella dei giovani piloti della Seconda Guerra Mondiale che furono costretti a prendere su di sé un nome troppo grande per loro. Il nostro immaginario occidentale vede i kamikaze come fanatici urlanti, convinti di morire per l'imperatore con gioia mistica. La realtà era diversa e infinitamente più triste. Nel 1944, con l'impero giapponese ormai allo stremo, le risorse finite, la marina virtualmente distrutta, l'aviazione giapponese decide di usare piloti alle prime armi, spesso giovani o giovanissimi, per missioni senza ritorno. Ufficialmente si chiamavano Tokubetsu Koge Kitai, unità d'attacco speciale, ma erano soprannominate kamikaze perché quest'ultimo era un nome evocativo, scelto per motivare, per nobilitare l'inevitabile. E fra poco vi spiego perché. Quello che è da notare è che molti di questi piloti avevano 20 anni o meno. Non sapevano neanche pilotare davvero, quel che basta per salire e schiantarsi contro un obiettivo. E se andiamo a leggere le lettere che lasciavano questi ragazzi, le ultime lettere che scrivevano alla moglie o alla famiglia, stringono il cuore. Perché di fanatismo religioso se ne legge veramente poco, mentre di paura, terrore e tristezza, queste lettere sono intrise. I kamikaze sono stati venduti dalla propaganda occidentale come una delle peggiori armi dell'esercito giapponese. Propaganda per dipingere il nemico giapponese come un animale feroce disposto a tutto. Perché in realtà i kamikaze di danni ne fecero pochi. Riuscirono a affondare qualche nave, fregate, cacciatorpediniere, pochi bersagli importanti, ma non alterarono minimamente il corso della guerra. Gli attacchi erano imprecisi, gli aerei malmessi e i piloti, l'abbiamo detto, terribilmente inesperti. Certo, l'effetto psicologico iniziale fu forte, ma l'effetto militare sul lungo periodo fu quasi nullo. È una di quelle tragedie in cui un esercito disperato sacrifica la propria gioventù per guadagnare qualche giorno, qualche ora, più probabilmente qualche illusione. Ma perché chiamarli kamikaze, vento divino? Beh, perché nella cultura giapponese, quando tutto sembrava perduto, si risvegliò la memoria di un evento antico. Un evento in cui davvero il vento divino aveva salvato il paese. Per capire, dobbiamo tornare indietro di 7 secoli. Siamo nel 1274, il Giappone è ancora frammentato, con lo shogunato di Kamakura che domina militarmente, ma con un sistema politico a metà fra monarchia simbolica e governo militare. Intanto in Cina, l'impero mongolo di Kublai Khan è al suo massimo splendore. Ha conquistato la Corea, controlla mezza Asia e guarda con curiosità e con la consueta ambizione verso l'arcipelago giapponese. I mongoli inviano emissari, chiedono tributi, suggeriscono di sottomettersi senza combattere. I giapponesi rispondono come fanno i giapponesi, stracciano le lettere e tagliano la testa agli emissari. È guerra. Navi coreane, cinesi, mongole. Si parla di qualcosa come 800 navi e 20.000 soldati, un numero incredibile per il tempo. I giapponesi invece hanno poche migliaia di samurai e milizie locali poco addestrate. Quando i mongoli sbarcano sull'isola di Tsushima e poi su Akata, i giapponesi vengono travolti. I mongoli usano tattiche modernissime per l'epoca, bombe rudimentali, arcieri coordinati. La situazione è disperata ed è qui che accade il miracolo. Una tempesta, un tifone precoce rispetto alla stagione, si abbatte sulla flotta mongola. Non è pioggia, è un uragano che distrugge decine e decine di navi, costringendo l'invasore a ritirarsi. I giapponesi respirano, interpretano l'evento come un intervento divino e lo chiamano kamikaze, il vento degli dèi. Kublai Khan però non è tipo da lasciar perdere. Nel 1281 precavare una seconda invasione molto più massiccia. Si stima una forza complessiva di 140.000 uomini, 4.000 navi, la più grande flotta mai vista fino allo sbarco in Normandia. Almeno a prendere per vere le cifre degli antichi storici giapponesi, che ovviamente avevano tutto l'interesse nel magnificare la forza di Kublai Khan rispetto a quella del Giappone stesso. Il Giappone, consapevole del pericolo, costruisce chilometri di fortificazioni sulle coste di Kyushu. Questa volta lo shogunato si prepara. Le prime settimane di guerra sono dure. Gli scontri navali e terrestri si alternano, i giapponesi resistono con tenacia, ma la superiorità numerica mongola sembra portare verso l'inevitabile. Ed è allora che incredibilmente avviene di nuovo. Un altro tifone, una tempesta devastante che devasta la flotta mongola ancor più della prima volta. Navi gigantesche vengono sbattute sugli scogli e sbriciolate, i superstiti, senza coordinamento, senza viveri, senza possibilità di riorganizzarsi, scappano e si ritirano. È la fine delle ambizioni mongole sull'arcipelago. Due invasioni, due tempeste, due salvezze. Non stupisce che il Giappone abbia interpretato tutto questo come un miracolo. Per lo shogunato Kamakura, quei tifoni non furono soltanto un evento meteorologico, ma la prova tangibile che le divinità shintoiste proteggevano il Giappone. L'idea del vento divino divenne un pilastro identitario usato per rafforzare la legittimità del governo militare dello shogun e la coesione del paese. Il kamikaze rappresentava nel medioevo giapponese protezione divina, superiorità spirituale del Giappone, l'idea che la natura stessa fosse alleata del popolo giapponese. E ora si capisce meglio perché sette secoli dopo quel nome venne tirato fuori di nuovo. Quando la guerra nel Pacifico colò a picco come la flotta giapponese, i militari cercarono un simbolo potente, capace di trasformare un suicidio imposto in una narrazione eroica. Kamikaze sembrava perfetto, ma questa volta il vento divino non arrivò. A morire non furono gli invasori, furono migliaia e migliaia di ragazzini giapponesi che avrebbero voluto altro dalla vita. Il nome rimase, ma il suo significato originale andò in frantumi. Kamikaze da allora non è più un vento. È il ricordo di cosa succede quando un governo disperato trasforma un mito antico in un'arma umana. Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni, il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerriero. Potete ascoltare tutte le puntate e gli altri podcast Radio Rock Originals sul sito www.radiorock.it/podcast e sulle principali piattaforme streaming.
Wake Up Pills. Wake Up Pills. Wake up, wake up, wake up.